Capitolo 21.
Quelli che stanno in città, se ne partano, e quelli che sono nelle campagne non rientrino in essa, perché quelli saranno giorni di vendetta, nei quali si adempirà tutto ciò che è stato scritto. Luca, 21.
27 giugno dell'anno 1300 di Nostro Signore. Continuava il racconto del procuratore. Come noi, i nostri confratelli, i cavalieri di San Giovanni, hanno come scopo visibile della loro esistenza il compito di battersi contro i saraceni per la conquista e difesa dei luoghi santi. È noto, tuttavia, che il loro programma originario e tuttora la loro direttiva principale consistono nell'assistenza e ospitalità dei pellegrini. Per questa ragione è detto l'ordine degli ospedalieri. Anche di noi si sussurra che esista una direttiva primaria, più alta, che viene tenuta gelosamente segreta. È così, infatti, e corrisponde alla ragione della fondazione del Tempio. Devi sapere che, secoli fa, Boemondo di Altavilla, il famoso guerriero, come figlio del Guiscardo, mi è lontano parente. Un po' meno alla lontana, per via di tua madre, è parente tuo, durante la grande crociata, conquistò, strappandola ai turchi, Antiochia dei Siri. Espugnata la città, Boemondo, si vide venire incontro, uscendo letteralmente dalle catacombe, gli ultimi cristiani di Antiochia che da secoli avevano umilmente sopportato l'oppressione pagana. Questi vecchi commossi, con le lacrime agli occhi, portavano in omaggio al liberatore il loro tesoro gelosamente custodito, il lenzuolo funebre del Salvatore, la sindone, che si credeva scomparsa, ma che invece era stata conservata in segreto. Ora che erano mutati i tempi, la reliquia più sacra della cristianità poteva essere data alla luce. Boemondo era un rude ed ignorante soldato e la responsabilità che si vide affidata lo mise in grave imbarazzo. Che fare di un oggetto tanto prezioso? Per sua fortuna erano con lui alcuni saggi cavalieri provenienti dalla Sicilia, vassalli di suo zio Ruggero, il gran conte, ai quali chiese consiglio. Nell'isola di Sicilia, come ad Antiochia, era stata sperimentata l'oppressione degli infedeli e, per resistervi, si era scoperta cosa efficacissima l'intesa segreta e l'associazione silenziosa. Un rito severo e appartato è quanto di meglio esiste per la difesa della religione. Ora, l'accanimento del demonio contro la reliquia presente era ben noto, dopo che le aveva scatenato contro in successione i greci e i musulmani. Fu consigliato quindi al nuovo signore di Antiochia di non rendere palese a tutti la presenza della sindone, ma piuttosto di costituire a sua difesa un ordine di monaci dalla regola severa, disposti a tutto per le vestigia di Cristo. Quest'ordine avrebbe dovuto essere armato, poiché il pericolo dei maomettani esisteva tuttora, e costituito dai più valenti uomini d'arme del secolo. Naturalmente, dell'esistenza della reliquia, che venne trasportata nella città santa, venne comunicata notizia al re di Gerusalemme, il pio Goffredo di Bouillone e a pochi altri. Non venne riferito però nulla ai grandi monarchi europei che non avevano voluto partecipare alla crociata e che non avevano alcun merito nella felice riuscita di questa e nemmeno alla Chiesa romana, che non aveva fornito neanche un vescovo alla spedizione. Per chi avesse infranto il segreto furono stabilite durissime pene. Ti dirò, ora, perché l'ordine ha preso il suo nome. Il primo tempio fu costituito da Salomone per custodire il pegno che Dio aveva di sua mano, incidendolo con le saette, consegnato al suo popolo, l'arca dell'alleanza. Questo pegno e il tempio, suo involucro, durarono fino a quando il popolo ebraico si rese infedele. Allora giunsero i babilonesi, rasero al suolo il tempio e distrussero l'arca. Dio non aveva però dimenticato la sua promessa e permise a Zorobabele, l'antenato di Cristo, all'epoca dell'impero persiano, di ricostruire il tempio. L'arca da custodire non esisteva più, ma esisteva ancora il velo, l'involucro esterno da riporre nel santo dei santi come simbolo dell'alleanza. E ciò rese il secondo tempio sacro come il primo. Venne il figlio di Dio e fu, come disse lui stesso, la nuova arca, il nuovo pegno dell'affetto del Signore per gli uomini. Il terzo tempio fu il seno della Santissima Vergine Maria. Con la presenza di Cristo il secondo tempio non fu più necessario e fu concesso ai Romani di distruggerlo per punire il deicidio. Purtroppo, Cristo e la Vergine non li avemmo con noi per lungo tempo. Tuttavia, come il velo per l'arca di pietra, così ci è stata lasciata la sindone per il corpo di Cristo. Un simbolo, che è più di un simbolo. Come il velo del terzo tempio, il lenzuolo funebre di Gesù meritava una custodia, non già costituita da pietra, ma dai petti dei suoi monaci e cavalieri. Per questa ragione il nuovo ordine costituito fu detto il tempio, il quarto di questo nome. A partire da quei giorni ad Antiochia e Gerusalemme è cominciata la storia dell'ordine. È stata una gloriosa storia, di cui possiamo vantarci. Pur tuttavia, come un tempo l'impero di Salomone, anche esso volge alla decadenza e alla fine. Il dono di poter vedere nel futuro ha un terribile contrappasso. Possiamo contemplare in anticipo la nostra fine. Forse si tratta di una punizione del cielo. Non so. So comunque che, a differenza dei seguaci di Agostino, Domenico e Francesco, abbiamo sempre, anziché amato, disprezzato il popolo. Questo forse era giusto, non certo opportuno. So anche che ci siamo dedicati con trasporto alla ricerca di sempre maggiore ricchezza e potenza. Lo abbiamo fatto per la reliquia e per l'ordine, non già per noi altri che abbiamo vissuto sempre poveramente. Questo però non ci ha giustificato agli occhi della gente. Inoltre la nostra superbia non ci ha messo al riparo dal peccato, e avevamo massimamente l'obbligo di sfuggirvi data l'importanza del nostro compito. Il mestiere delle armi non si addice a un monaco perché lo immerge nel mondo. Per quanto mi riguarda, so di essere stato un valente cavaliere e, come successe a Tristano di Cornovaglia, i prodi guerrieri sono sempre piaciuti alle belle dame. Devo, per amore della verità, affermare qui che la maggior parte dei miei fratelli è riuscita invece a resistere vittoriosamente alle tentazioni. Come che sia, la sciagura sta per abbattersi sul tempio. Gli infedeli presto ci schiacceranno. A questo punto, i sovrani d'Europa si rivolteranno contro di noi, bramosi di impadronirsi dei nostri possessi e delle nostre ricchezze. Saremo incarcerati, torturati, assassinati. Le nostre abbazie saranno saccheggiate, la regola soppressa. Mi incute terrore il pensiero della reliquia che uomini senza timore di Dio possono distruggere o oltraggiare in odio all'ordine. Alla caduta di Gerusalemme la sindone è stata traslata segretamente in Italia, in un posto relativamente sicuro, rivelato solo dall'alba del solstizio d'estate. Temiamo ora però che presto neppure qui sia salutare per lei restare. Probabilmente gli ultimi cavalieri si rifugeranno a Cipro, sotto la protezione delle navi veneziane. Stupida e inutile risoluzione, che ci metterà alla mercé di un eventuale accordo commerciale di Venezia con i turchi, l'ordine ne avrà in ogni modo ancora per poco. Mi sono consultato con i fratelli su cosa fare della reliquia. A rigore, la sua custodia spetterebbe, come sarebbe stato giusto anche in precedenza, al pontefice di Roma. Purtroppo, i papi sono meno armati dei cavalieri e anche meno santi. Invece di porsi sotto la protezione dell'impero, hanno preferito una loro dissennata politica di indipendenza che li mette in potere di qualunque governo laico abbastanza forte che sia vicino, e ce ne sono molti. Bonifacio, in particolare, crede di raggiungere il dominio sull'Italia appoggiandosi alla re di Francia. Presto dovrà rendersi conto del suo errore e dovrà subire ogni offesa dal suo antico alleato. Inoltre, il nostro papa attuale è avido, intrigante, malfido. Vorrebbe utilizzare l'immagine di Cristo per i suoi scopi, non già per il bene dei cristiani. Quando abbiamo intuito l'avvicinarsi dei tempi più oscuri per l'ordine, la persecuzione, forse la clandestinità, abbiamo pensato bene di reclutare adepti coperti, non palesi, che, monaci o semplici fiancheggiatori, vivessero nel secolo. Sarebbero stati cristiani che avrebbero vissuto una vita normale all'insaputa di tutti, nell'attesa, che forse sarebbe durata tutta la loro esistenza, di un comando dei templari da eseguire. Questa pratica, di cui con il tempo è trapelato qualcosa all'esterno, ci ha reso ancor più impopolari, quasi che congiurassimo per il sovvertimento degli ordini civili, ma ora ci può essere utile. Il conte di Savoia è appunto un nostro adepto segreto, il più potente. I suoi castelli tra i monti sono tanto muniti da renderlo pari in dignità, se non in ricchezza, ai conti di Provenza o ai duchi di Borgogna. Per dimostrarci la sua fedeltà ha introdotto come arma di famiglia lo scudo crociato con la croce rossa, la nostra insegna. La posizione periferica dei suoi domini gli garantisce una indipendenza effettiva dai suoi potenti vicini, persino dal re di Francia o dal duca d'Austria. Questo è l'uomo più adatto a nascondere e proteggere la Sindone ed è anche l'uomo cui devi consegnarla. Toccherà poi allo spirito di suggerire a lui il da farsi. Forse un giorno, quando si sarà sottratta alla schiavitù del re di Francia, la Chiesa di Roma potrà ricevere il lenzuolo dalle sue mani, forse un giorno sarà possibile proporlo all'adorazione di tutti. È però indispensabile un avviso per lui e per i suoi discendenti. Ogni 660, è il numero della bestia dell'Apocalisse, anni, Belial attaccherà la reliquia con il fuoco. Secondo i miei calcoli la sua prossima offensiva sarà nel secolo nuovo che si apre, la successiva poco prima del 2000. In quanto a te, una volta compiuta la tua missione con l'astuzia e il silenzio che ti sono stati inculcati, sarai libero da ogni ulteriore obbligo verso l'ordine. Ti auguro una vita e una morte serena. Avevo in realtà un obbligo verso l'ordine? Finito di leggere, mi sono fermato a riflettere su questo punto. Mi sembrava di no, tuttavia quello che il procuratore mi chiedeva mi sembrava giusto. Ho deciso di portare la Sacra Sindone in Savoia. Per quanto riguarda Bonifacio, che se ne vada all'inferno. La morte nera avanza in Europa per distruggere tutti. La reliquia ci può salvare, almeno in parte, purché rettamente usata. Ho rimesso la botola e ogni altra cosa al suo posto, lasciando come unica traccia dietro di me l'odore dell'incenso. Ho riposto sotto il mantello il mio tesoro e sono uscito dalla basilica, senza incontrare nessuno. Possiedo ancora la chiave di Wolfango e penso che un giorno dovrò restituirgliela. Tuttavia, devo per ora rimandare un altro pericoloso viaggio ai Monti Sibillini. La mia vita, fino alla consegna della reliquia, è diventata troppo preziosa. Uscendo dall'abbazia ho contemplato il sole, ormai abbastanza alto e rosso. La giornata si prospettava limpida. Sull'orizzonte, in direzione opposta all'astro, si distingueva un'esile e pigra voluta di fumo. Era come se uno specchio invisibile avesse concentrato i raggi sulle stoppie lontane a ponente per carbonizzarle. Ho capito immediatamente ciò che era successo. Ho avuto un istintivo atto di dispiacere che ho prontamente represso. Si era compiuta la volontà di Dio ed era, lo sapevo, una cosa giusta, richiesta da oltre 60 anni. In ogni caso tutto ciò non mi riguardava. Il mio unico compito era di mettermi in marcia il più presto possibile senza sottovalutare Bonifacio e le sue onnipresenti spie. Il mio viaggio, tuttavia, si svolgeva proprio verso Ponente, per il percorso battuto venendo da Roma. Dovevo passare per San Severo e sfiorare Lucera. Non sono comunque partito subito. Dovevo fare prima una tappa a Siponto Vecchia. Nell'abitato, per prima cosa ho provveduto a vendere il cavallo. Ne avevo bisogno, ma ancor più necessitavo di denaro, poiché al castelluccio di Norcia avevo considerato doveroso sdebitarmi presso chi mi aveva accolto e curato. Al posto del cavallo mi sono procurato un bastone. Un rocco grossissimo, più una mazza che altro, ciò che faceva al caso mio. Naturalmente quell'enorme apparecchio era internamente cavo, per contenere il peso, ma non mi bastava. Conoscevo dal tempo passato un posto dove era disponibile un tornio e l'indomani ho passato lunghe ore allo scavo interno del bastone per allargarlo al massimo, badando bene a non romperlo. Con la pazienza e una certa perizia di cui mi vanto sono riuscito infine ad ottenere il risultato voluto. Mi sono quindi messo in marcia, prestando attenzione a non appoggiarmi troppo alla mia canna, diventata troppo fragile. Nel giorno che è seguito e la mattina successiva mi aspettavo di incontrare profughi. Ho già visto città incendiate e i poveri abitanti superstiti dagli occhi smarriti che trascinano le loro poche masserizie in lunghe e disperate colonne che si allontanano in tutta fretta. Non ho visto però nessuno e la cosa era tanto incredibile che ho persino dubitato di quel che avevo scorto all'alba dal piazzale dell'abbazia. Quando però sono arrivato alla nota locanda che è sotto il colle, al bivio tra San Severo e Campobasso, i miei occhi mi hanno dato una chiara conferma di quanto sospettavo. Vedevo il colle di Lucera, tutto annerito, dominato dal solito castello, quasi intatto. Ma le case erano una serie di rovine ancora fumanti. Non si vedevano soldati né alcun'altra persona. La locanda aveva bene un oste con un certo numero di assistenti, anche se non si notavano avventori. Chiesi al locandiere che fosse successo alla città di fronte, ma non aveva molta voglia di parlare, ancor meno io di sentire. Erano le prime ore del pomeriggio e c'era una gran calma in giro. Ho tirato fuori le mie carte e ho cominciato ad aggiornare la relazione dei miei avvenimenti. Tenevo i gomiti sul tavolo e le spalle alla porta, tutto impegnato nel compito di raccogliere le idee e stenderle con l'inchiostro su carta. Non mi sono accorto, in un primo momento, che nella locanda era scivolato un altro cliente. Avevamo un appuntamento, se non erro, fra Leonardo, il tono di Ghino di Tacco era piuttosto secco. Il posto è questo. Ma tu sei in ritardo. Ho scritto l'ultima postilla, raccolto con calma i miei fogli. Ho avuto parecchio da fare, negli ultimi tempi. Lo immagino. Il signore di Radicofani ha assunto un tono neutrale, mentre ti trastulli, nel frattempo, il sole e le stelle continuano a girare intorno alla terra. Bonifacio ha aperto l'anno santo con una grandiosa cerimonia. Saranno passati ormai quasi 2 mesi, ma qua giù le cose si rissano con un certo ritardo. Intanto Re Roberto si è tolto un sassolino dal calzare a proposito di quelli di Lucera e io ho girato per tutta la Puglia per cercare un certo frate fino a farmi venire i calli sull'insellatura e a perdere per strada i miei compagni. Avrei potuto aggiungere alle notizie che la morte nera era sbarcata in Europa. Mi sono comunque rallegrato della nuova dell'anno santo. Visto che Ghino era di cattivo umore, non ho menzionato di essere passato per Foggia. Se ti piace, possiamo fare il viaggio di ritorno a Roma insieme. Prima dobbiamo parlare, ma non qui. Se vuoi farmi la cortesia, possiamo uscire un attimo dalla locanda e prendere una boccata d'aria all'aperto. Ha aggiunto Ghino a questo punto. Non andiamo lontano e puoi fare a meno di prendere il cavallo. Non ho menzionato che non possedevo più il cavallo. Ho lasciato il bastone appoggiato al banco, ma ho indossato egualmente il mantello. Non abbiamo incontrato nessuno. In cerca di un posto ancora più appartato, Ghino ha preso un viottolo per i campi, camminando con passo sostenuto. Io l'ho seguito, tranquillamente. L'erba era gialla e molto alta. A un tratto il toscano si è fermato bruscamente e si è messo a guardare il panorama. Io mi sono fermato al suo fianco, senza rompere il silenzio. Allora Ghino di Tacco ha accennato con il mento al colle di Lucera. È stata una negligenza imperdonabile aver lasciato erette e incustodite le impalcature esterne del castello. Io ero proprio qui, quel giorno, e ho potuto seguire da presso tutto quel che è successo. Hanno superato durante la notte il valico che porta al Molise e all'alba sono piombati inaspettati sugli abitanti che dormivano. La sorpresa è riuscita completamente. È stato come un branco di lupi che irrompessero in un ovile. Non c'è stata resistenza? Pochissima. Si sono opposti solo l'emiro e la sua guardia, ma sono stati presto sopraffatti dal numero. Anche tenendo conto di questo fatto, mi pare che le truppe francesi e napoletane abbiano in seguito esagerato. Pure a me è successo di conquistare una città e di lasciar che poi i soldati, per vendicare i compagni uccisi, si sfogassero sulla popolazione, ma questo non era il caso. Alla presa di Lucera è seguito lo sterminio dei suoi abitanti, uomini, donne e bambini, alla spicciolata nelle case e all'ingrosso nella piazza. Magari quella gente se lo è meritato, ma era da considerare che c'erano anche parecchi cristiani tra loro. In quanto agli infedeli, doveva essere loro almeno lasciata la scelta tra convertirsi o essere trucidati. Invece la faccenda ha avuto termine solo quando i soldati del re si sono stancati di ammazzare e, credimi, non è stato tanto presto. Ho visto i superstiti, il giorno dopo, e sarebbero comodamente entrati tutti in questa locanda. I francesi hanno anche torturato i notabili, cercando di farsi consegnare da loro un certo idolo prezioso di cui si parlava, ma senza risultato. Evidentemente solo l'emiro era a conoscenza del suo nascondiglio. Penso che mi dispiacesse più per il vecchio Yusuf, che quasi non conoscevo, che per Abdul El Aziz. I soldati sono preparati a queste cose. Per quanto riguarda il mio amico, c'era anche da considerare che aveva giocato la sua partita, da cattivo giocatore, e aveva perso. La sua menzogna nell'attribuirsi il possesso della sindone, anziché proteggere lui e gli altri cittadini, aveva affrettato la sua rovina, provocando la coalizione del Papa e del re contro Lucera. L'erba intorno a noi fremeva della vita della tarda primavera e l'aria era calda. Spuntavano tanti fili sottili intorno a noi e, qualche giorno addietro, era morta tanta gente. Mi è sembrato che Lino mi leggesse nel pensiero. Così è fatta la vita e così è fatta la morte. E ci tocca morire a tutti, prima o poi. Ha scrollato le spalle con un gesto di impazienza, e adesso, tocca a te, Leonardo, di morire,